Le teorie della pena che vi ho sinteticamente illustrato nelle lezioni precedenti trovano una loro declinazione diversa a seconda della cornice costituzionale nella quale si inseriscono e al modello di Stato nel quale vengono a collocarsi. Cerco di spiegarmi. In uno Stato teocratico, i comportamenti moralmente riprovevoli costituiscono reato. E quindi, ad esempio, la pena retributiva sarà legittimata dal fatto di fungere da retribuzione, cioè da castigo per la violazione della giustizia divina. In uno stato totalitario, invece, si esige che il cittadino esprima totale fedeltà alla legge e quindi al potere politico. Ecco, in questo modello di stato si punirà qualsiasi segnale di ribellione al sistema, laddove per qualsiasi segnale si intende la volontà, in qualunque modo sia espressa, di disattendere la legge. Ogni manifestazione di dissenso costituirà reato, anche e principalmente il dissenso politico costituirà reato. In questa prospettiva, la pena dovrà servire a intimidire e a neutralizzare la pericolosità sociale che certi dissidenti portano con sé. Basti pensare, ripeto, all'utilizzo del diritto penale per reprimere il dissenso politico. Ecco allora che il quadro costituzionale di uno Stato sarà essenziale per analizzare come si rapportano alla pena e al suo utilizzo i singoli poteri dello Stato, che sono quali? Il potere legislativo, cui spetta la selezione dei comportamenti che si ritiene debbano avere rilevanza penale e costituire quindi reato, nonché la individuazione della pena per coloro che trasgrediscono la legge. Il secondo potere è quello giudiziario, che ha la funzione di punire i reati, ossia la violazione delle regole stabilite dal potere legislativo, e di irrogare pene giuste, cioè adeguate al caso concreto. E poi abbiamo il potere esecutivo, che deve occuparsi dell'esecuzione delle pene inflitte dai giudici. Pensate al Ministero della Giustizia, più precisamente ad esempio al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Ecco, qui siamo nell'ambito del potere esecutivo. Se la funzione della pena, come ho detto, è fortemente correlata al tipo di stato in cui essa si colloca, anche il reato è una categoria giuridica storicamente condizionata, sia nella forma che nei contenuti. E allora qui occorre muovere dalla evoluzione che il diritto penale ha avuto a partire dall'illuminismo, quando si è venuto a delineare quello che definiamo il diritto penale moderno. In questa fase storica si è verificato un mutamento culturale cruciale che ha rappresentato una svolta epocale, la secolarizzazione del diritto penale. Cosa intendiamo per secolarizzazione del diritto penale? Si passa dallo schema reato uguale peccato allo schema reato uguale fatto dannoso per la società. Il diritto penale in sostanza non trae più la sua legittimazione dall'ordine divino, ma da questa impostazione di pensiero deriva che si possono punire soltanto comportamenti che ledono o mettono in pericolo beni giuridici individuali o collettivi, e non si possono al contrario punire atteggiamenti interiori che magari possono anche essere immorali secondo taluno, ma non producono una lesione concreta o potenziale di un bene giuridico. Ad esempio, Il nostro ordinamento punisce gli atti sessuali posti in essere da un adulto con un minore di anni 14. È il fatto di reato contemplato nell'articolo 609 quater del codice penale. Ma l'ordinamento non può punire l'atteggiamento pedofilo in sé di un soggetto se questo atteggiamento non si traduce in comportamenti che abbiano a ledere concretamente il bene giuridico protetto da questa norma o a mettere in pericolo questo bene giuridico protetto dalla norma. Bene giuridico che consiste in uno sviluppo sano ed equilibrato della vita sessuale del minore e della sua personalità intera. Insomma, si devono punire i comportamenti, non l'attitudine, non l'inclinazione sessuale di una persona. Così per l'omosessualità. Certo, per alcuni potrà essere magari riprovevole moralmente, in forza di principi religiosi. Ma essa non può certo costituire reato proprio per la ragione che abbiamo detto, e cioè che una cosa è il dato morale o il peccato, altra cosa è il reato. Naturalmente il processo di secolarizzazione del diritto penale e il superamento dell'impianto teologico che esso aveva avviene gradualmente e come già vi dicevo, viene anticipato a partire dal secolo XVI dall'apporto della corrente di pensiero del giusnaturalismo laico. I giusnaturalisti, ho già ricordato Grozio, Tomasius, Pfaffendorf, per esempio, delineano l'idea di uno Stato secolarizzato che abbia la funzione di governare la pace esteriore. Ne consegue che l'intervento penale è legittimo solo nei confronti di azioni esterne socialmente dannose, sorrette da un atteggiamento psicologico che deve essere doloso. Che cosa si intende con atteggiamento psicologico doloso? Si intende fare riferimento alla volontà del soggetto di compiere quella determinata azione socialmente dannosa. Ebbene, questa operazione culturale che porta, come dicevo, verso la separazione fra reato e peccato, e che richiede la necessità di provare la volontà dolosa del soggetto agente, perché non si accontenta del solo legame oggettivo tra la condotta del soggetto agente e il reato da questi realizzato. Questa operazione culturale, dicevo, verrà poi consolidata grazie al contributo dei pensatori illuministi del XVII secolo. In Italia il contributo senza dubbio più innovativo a questa prospettiva riformatrice è stato quello di Cesare Beccaria, la cui opera ha prodotto effetti dirompenti, rivoluzionari, potremmo dire, non solo nel nostro paese, ma anche fuori dei confini nazionali. Il suo lavoro più noto, Dei delitti e delle pene, ha costituito proprio un caposaldo del diritto penale. Pubblicato nel 1764, quando Beccaria era un giovane ragazzo di appena 25 anni, l'opuscoletto, e lo metto tra virgolette perché non è ovviamente uno sminuire questo lavoro, ma è perché davvero era un opuscoletto fondamentale, fu destinato ad avere decine di edizioni e traduzioni già nel Settecento e ad essere continuamente riprodotto in Italia e fuori d'Italia, suscitando peraltro dibattiti e discussioni. Le idee di Beccaria penetrarono, certo in modo lento e anche diseguale a seconda delle città e degli stati dell'Italia settecentesca, ma comunque penetrarono nelle accademie, nelle aule giudiziarie, rivelando i sintomi di un sommovimento profondo che stava maturando nelle coscienze. Uno dei maggiori studiosi dell'opera di Beccaria, Francesco Venturi, curatore anche del libro pubblicato dalla casa editrice Einaudi, ha scolpito in modo molto efficace la portata riformatrice dell'opera di Beccaria e ha scritto così: il nodo che da millenni si era formato, unendo con mille fili peccato e delitto, crimine e colpa, veniva tagliato da Beccaria d'un colpo netto. Che la Chiesa si occupasse dei peccati, allo Stato spettava soltanto il compito di valutare e di risarcire il danno che l'infrazione della legge aveva portato all'individuo e alla società. Il grado di utilità e disutilità misurava tutte le azioni umane. La pena non era un'espiazione, i giudici non avevano altro compito che ristabilire un equilibrio turbato. Il diritto penale veniva completamente desacralizzato. Queste, ripeto, erano le parole di Francesco Venturi, uno dei massimi studiosi dell'illuminismo e di Beccaria, che ha appunto sintetizzato un po' quest'opera quel lavoro di Beccaria con le parole che vi ho letto. E se andiamo a leggere proprio un passo dei delitti e delle pene, altrettanto indicativo del nuovo modo di avvicinarsi ed intendere il diritto penale è quest'altro passaggio che vi voglio leggere. Fu dunque la necessità che costrinse gli uomini a cedere parte della propria libertà. Egli ha dunque certo che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzione possibile, quella sola che basti ad indurre gli altri a difenderlo. L'aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire. Ascoltate questo. Tutto il di più è abuso e non giustizia. È fatto, ma non già diritto.